Con Laban, l'interprete, avanziamo sulla collina verso Chimo, attraverso orti, campi di mais, camminando spesso all'ombra dei grandi banani. Il sentiero sale dolcemente in un paesaggio armonioso dove tutto sembra poter crescere facilmente. Terra fertile, sole, ma anche pioggia in questo paesaggio che sembra baciato dalla natura. A un paio di chilometri di sentiero, dopo aver lasciato la macchina ai bordi della statale, a mezz'ora da Kigali, troviamo la casa di Westin. Una costruzione semplice, mattonella in tonaco rosa, relativamente grande secondo i criteri locali. Una tenda di stoffa separa l'orto dall'atrio. Westin non c'è ancora, la sorella 19enne ci fa accomodare. Laban le parla e ci racconta che lei aveva 3 anni quando fu buttata in un pozzo con altri 5 bimbi. Fu l'unica sopravvissuta.
Des enfants qu'on a jetés dans le même trou que elle était 6. 5 sont morts dans ce trou et est sorti.
La 19enne abbassa lo sguardo, la sua voce è quella di una bimba. Arriva anche Westin, la sorella maggiore, ha 30 anni e ha accettato di raccontarci.
Bonjour.
Raccontare è un esercizio doloroso e per tantissima gente ancora impossibile. In francese sa dire solo qualche parola. Come molti nelle campagne, Westin parla solo la sua lingua, il Kinyarwanda. Racconta delle difficoltà di trovare un lavoro. Oggi vive con la sorella nella casa in cui è cresciuta con i genitori, fratelli e sorelle. Il cielo si fa scuro e scura anche la stanza nella quale ci troviamo. Non c'è luce. La pioggia batte sul tetto in lamiera.
Turi imfubyi za genocide kubera ko ababyeyi babishe mu gihe cy'intambara nibwo babishe nicyo cyatumye dusigara turi imfubyi.
Ho perso i miei genitori nel genocidio. Li ho perduti e sento che ne avrei tanto bisogno. Anche ora mi mancano. Ho assunto ancora molto giovane, avevo 16 anni, la responsabilità dei genitori.
Nari nkeneye kurerwa ibyo nabyo birampangayikisha mu buzima bwanjye. Oke ndatangira indege ihanuka.
Tutto è cominciato il 6 aprile, quando è stato abbattuto l'aereo del presidente. Stavamo cenando, c'era tutta la famiglia, e i miei genitori e i fratelli, e abbiamo visto da qui l'aereo che precipitava. La mattina successiva, il 7 aprile, mio padre ci ha detto: figli miei, da oggi tutto rischia di cambiare nel nostro villaggio. Alla sera del 7 siamo saliti tutti fino alla chiesa per cercare rifugio lì. Abbiamo trascorso la notte lì e l'indomani i miliziani in Teramwe sono entrati nella chiesa e hanno cominciato a separare gli Hutu dai Tutsi. Abbiamo capito subito che c'era un grande pericolo, che le parole di odio potevano sfociare in azioni. Abbiamo approfittato della confusione per uscire dalla chiesa e ritornare qui a casa, dove era rimasto mio padre. Ma 10 minuti dopo il nostro arrivo, i miliziani hanno accerchiato la casa. Poi sono entrati in casa, hanno preso mio padre, si sono fatti consegnare tutte le cose di valore e sono usciti con lui. Lo hanno massacrato a colpi di macete qui nel cortile. Eravamo vicini, abbiamo visto tutto. Eravamo dietro la stalla. I miliziani sono partiti e noi allora siamo scappati. Ma i miliziani hanno visto mia sorella maggiore. L'hanno presa e l'hanno colpita col macete, ma non è morta subito.
Westin chiude gli occhi, le manca il fiato. Laban, l'interprete, ci chiede di attendere un po'. La sorella 19enne ha lo sguardo fisso sul suolo. Le spieghiamo perché le facciamo raccontare tutto questo. È importante che queste cose si sappiano.
Siamo scappati nei boschi, c'era una caccia all'uomo in tutti i villaggi. Eravamo 12 fratelli, 9 sono stati uccisi. Io ero la più grande dei 3 che sono riusciti a scappare, ma non sapevo cosa fare. Ho lasciato i 2 bambini da un'altra famiglia e sono scappata per andare dalla mia madrina, che era sposata a un Hutu. Sulla strada però sono incappata in un gruppo di Interamoe. Uno mi ha detto: ti cercavamo, finalmente ti abbiamo trovato. Sono scappata, ho corso come una matta nel bosco e non sono riusciti a prendermi. Dopo un po' ho sentito che avevano lasciato perdere e sono partiti.
Vestin ci racconta con precisione la sua fuga, la consapevolezza di aver abbandonato i fratellini per salvare la propria vita, un secondo posto di blocco dove un miliziano che la conosceva non se l'è sentita di ammazzarla, una donna Hutu che l'ha protetta ma solo per una notte, temeva che i vicini la denunciassero, poi di nuovo la fuga.
Sono riuscita a raggiungere la casa della mia madrina. Lei aveva appena partorito ma mi ha accolta. I vicini che mi avevano visto però le hanno detto: sappiamo benissimo chi è, tutta la sua famiglia è stata uccisa e ora viene qui a nascondersi, e hanno chiamato gli Interamo. Il marito della mia madrina è riuscito a convincerli a non uccidermi. Ha dato loro dei soldi e loro hanno accettato. Ma lui mi ha detto che dovevo andarmene perché sarebbero tornati. Così sono scappata e mi sono rifugiata tra le piante di papiro dove ho trascorso tutti i mesi della guerra. Con i papiri mi sono creata una stuoia che ogni tanto però sprofondava nell'acqua e dovevo ricostruirne un'altra. Quando sentivo che non c'era pericolo, andavo nei campi di vicino a cercare qualcosa da mangiare.
A Kimo, come in quasi tutti i villaggi della Ruanda, i responsabili del genocidio non hanno risparmiato nessuno. Il massacro, iniziato nell'aprile del 94, si è protratto per 3 mesi, nelle case, strade, scuole, chiese. Sventrati a bastonate, fatti a pezzi, col macete, fucilati, bruciati, massacrati uomini, donne, bimbi, indistintamente. 3/4 dei Tutsi sono stati eliminati, quasi 1 milione di morti, tra cui anche degli Hutu cosiddetti moderati, quanti non volevano partecipare alla carneficina. La vittoria dell'FPR, dell'attuale presidente Paul Kagame, mise fine allo sterminio. I tribunali popolari, Gacaca, hanno giudicato i responsabili locali, lasciando alla giustizia ordinaria o al Tribunale Internazionale di Arusha i processi per i grandi carnefici, quelli che il genocidio lo pensarono e orchestrarono su scala nazionale. Con Laban e la capovillaggio Florence Mukasanga camminiamo verso la casa di Goffroy. Vive a 1 chilometro circa da Vestin. Lui è uno dei carnefici, uno dei miliziani degli Interamoe. Vittime e carnefici, ormai usciti dalle prigioni durissime, la pena di morte è stata abolita, sono vicini di casa. Goffroy è oramai anziano, longilineo, molto magro, le guance incavate, ha un piccolo appezzamento di terra e vive di quello.
Sono stato in prigione 8 anni e 6 mesi. Sono stato accusato di aver partecipato al genocidio. Facevo parte di una banda che ha partecipato al genocidio.
Sì, dans ce même village.
Sì, in questo villaggio. Siamo stati mobilitati e organizzati dal potere. Ci hanno detto di partecipare alle milizie e di andare a uccidere.
C'était qui le pouvoir? C'était le gouvernement? C'était au niveau local? C'était qui disait ça?
Sì, all'inizio è stato il governo che ha dato ordine alle autorità locali. Io ho sentito le autorità locali. Loro mi hanno detto di andare a uccidere. E hanno detto che era nostro dovere dopo l'abbattimento dell'aereo del presidente. Dicevano che erano stati i Tutsi e che bisognava eliminarli tutti.
Ma gli chiediamo ancora, pensava davvero che Tutsi e Hutu fossero così diversi, che Tutsi incarnavano il male?
Mi hanno incitato a uccidere e mi sentivo minacciato. Se non avessi partecipato all'Interahamwe, la mia vita sarebbe stata in pericolo. Ma non penso che siamo diversi. Avevo dei vicini Tutsi, andavamo d'accordo e ancora oggi vivo accanto a dei Tutsi.
Gofroa ci racconta che la condanna dei Gacaca è stata giusta, che le condizioni di detenzione erano durissime, che lui ha partecipato ai pogrom ma che non ha mai ucciso direttamente. Gli chiediamo che sensazione fa partecipare all'incendio di una casa, alle aggressioni con macete e bastoni contro donne, bambini, anziani.
Il mio sentimento era di disaccordo. Non ero contento di vedere la gente morire. So che è un peccato. Ho chiesto perdono alle famiglie delle vittime.
Le parole di Gofroa sono ascoltate attentamente dalla capa del villaggio. In questo paese il controllo sociale è tradizionalmente molto forte. Villaggio, distretto, provincia, fino al governo. Ogni stanza ne controlla un'altra, in modo stretto. Ci saluta dicendoci che queste cose non succederanno mai più in Ruanda e spera neanche nel resto del mondo. Sempre nella campagna ruandese, ma qui siamo lontani dalla capitale. Justin Nyamami ci accoglie a casa sua in un villaggio a una ventina di minuti di strada sterrata da Gitarama. Frotte di bambini ci accolgono festanti e ci seguono tra gli orti. Lì un piccolo porcile all'ombra di un banano. Justin è un personaggio minuto, ci fa accomodare in una stanza spoglia della sua modesta casetta. È un Hutu, ma da subito era entrato nelle file dell'FPR, la guerriglia a maggioranza Tutsi che ha messo fine al genocidio.
Sono entrato nell'FPR prima del genocidio perché c'erano già massacri. Mi ricordo di gente uccisa alla stazione dei bus di Kigali solo perché erano Tutsi. E anche qui, in questo villaggio, erano già stati uccisi dei Tutsi. Quando è iniziato il genocidio, subito dopo l'abbattimento dall'aereo del presidente, l'FPR mi ha incaricato di cercare di salvare le potenziali vittime. Sono stato dispiegato a Kabuai, poi a Kivumu e infine a Mozambira e Giseni.
Tutta la famiglia di Justin è stata uccisa nel genocidio, la moglie e i bimbi.
Il connaît les gens, il sait chi è qui a tué sa famiglia? Il connaît les responsables.
Non so dove sono stati uccisi, so solo che sono scappati da casa verso ovest. Non so chi li abbia uccisi e non so neanche dove sono i loro resti.
E la necessità di perdonare di cui parla anche il presidente Kagame? Chiediamo a Justin, lei pensa di essere in grado di perdonare chi ha sterminato la sua famiglia?
Dans lui-même, dans le fond de lui-même, il réussit à pardonner ceux qui ont massacré sa famille?
Ku bwawe wumva waba warababariye aba bantu bishe umuryango wawe?
Kubababarira urumva ko n'undi wababarira
utabaho. Che io li perdoni o no, non ritorneranno in vita. Ma sono credente e li perdono con la preghiera. E so che davanti a Dio dovranno rispondere delle loro azioni.
Il grande stadio di Kigali. Le cerimonie iniziano la mattina. Gli spalti si riempiono pian piano. Migliaia di persone passano ore nel silenzio. Un raccoglimento interrotto da qualche breve lettura. Qualche testimonianza proiettata sul grande schermo. Verso mezzogiorno, nello stadio oramai gremito, risuonano le note dell'inno nazionale. Gasigua è seduto vicino a noi a 20 anni. Ne aveva 5 quando sua mamma e suo papà furono massacrati davanti ai suoi occhi a colpi di macete. Poi è toccato ai suoi fratelli essere uccisi. È qui per rendere loro omaggio. Una lacrima solca il suo volto quando ci dice che il suo cuore è sempre spezzato.
Mon cœur n'est pas prêt pour parler. Ah oui. Ma papa, il est déjà mort et ma mère, elle est déjà mort. Et les autres, et les petits sœurs, tous ceux qui vont la génocide, on va tuer. Moi, je reste à moi-même.
Una donna testimonia, racconta la storia della sua famiglia. Lo stadio si riempie di urla disperate. Decine di donne vengono soccorse dai servizi sanitari. Si sentono anche le urla di un paio di uomini. Poi un'altra testimonianza. Le commemorazioni proseguono, dapprima delle bambine vestite in bianco e viola che entrano sul terreno in una coreografia che ricorda il lutto, la riconciliazione e la pace, poi cantanti ruandesi uniti per ricordare. La vita sembra scorrere normale a Kigali, la città adagiata su diverse colline sta cambiando fisionomia, nuovi quartieri amministrativi prendono lentamente il posto delle baraccopoli, si costruiscono strade, grandi arterie e palazzi, una normalità che nasconde a malapena le ferite apertissime. La radio continua a proporre canti sul genocidio, cartelloni pubblicitari, articoli, informazione radiotelevisiva non danno tregua, l'incubo è sempre lì. Per molti il vero atto di eroismo sta nel riuscire a gestire la propria quotidianità, di rivolgere in questo paese impregnato di passato lo sguardo al futuro. Yukunda Usamakunda abita vicino a Muanga, il villaggio è a un'ora da Kigali. Yukunda ci mostra l'orto e poi il pollaio, c'è solo qualche gallina, il suo obiettivo è di comprarne almeno un centinaio. Nel giardinetto alberi di papaya, aranci, manghi, verdura. La natura è rigogliosa, ogni metro quadrato in questo paese sovrappopolato è coltivato. Ci racconta che con altre donne ha creato due cooperative. Aiutarsi, ottenere finanziamenti per piccoli progetti, per esempio per comprare le galline, i conigli, per cintare gli orti, donne che vogliono costruirsi o ricostruirsi una vita. Ricostruirsi una vita aiutandosi, facendosi forza. Yukunda è di famiglia Hutu, ma anche lei è vittima della guerra.
Ma famiglia era a pari La famiglia. Sono morti i miei genitori, i miei fratelli e la famiglia di mio marito. Sono morti cercando di scappare, uccisi o morti di fame, uccisi nel confronto tra i miliziani in Teramo e l'FPR. Eravamo in 15, siamo rimasti in 3.
Beaucoup sont morts. J'avais une famille de 15 persone, il ne me reste che 3 persone seulement. Les autres sont morts.
Et vous aviez dans votre vie quotidienne des problèmes avec les Tutsis ou pas du tout avant, avant le génocide ou avant les massacres?
Pas avant, nous étions unis. J'étais marraine.
Non, non c'erano problemi. Eravamo uniti. Ero madrina di un bambino Tutsi. A Gitongoro vivevamo in pace. A Nianza avevo degli amici Tutsi. Quando è cominciato il genocidio, sono venuti a rifugiarsi da noi.
Tutsi?
Li abbiamo nascosti in una piccola stanza. Così hanno potuto salvarsi. Non c'erano problemi tra di noi. Eravamo uniti.
C'era politica.
La politica. Era la politica che diceva di uccidere. I politici, i governanti, non amavano i Tutsi e dicevano di ucciderli. Era il governo a dirci di eliminarli. Facevamo delle riunioni in cui ci si diceva come ammazzarli.
Yukunda ha salvato i suoi amici Tutsi 16 anni fa e oggi con altre donne continua ad operare per la pace, la riconciliazione contro l'odio.
La femme c'est le cœur de la famille. La femme.
La donna è al centro della famiglia. Ci riuniamo e discutiamo di come costruire un paese migliore. Poi le mogli possono parlare con i loro mariti e portare il nostro messaggio, come portare il bene e evitare il male.
Dibattere ensemble le bien et éviter le mal.
Caritas Kabagwira, la incontriamo a Kigali, è lei l'amica Tutsi di Yukunda, a cui deve la vita.
Yukunda ed io siamo amiche dal 1983, le nostre famiglie erano amiche a Gikongoro, da quell'anno lo siamo sempre state. Nel 1994 ci ha aiutati, ci ha salvati. Quando è cominciato il genocidio è andata a prendere i miei due bambini e li ha portati a casa sua. Poi sono riuscita anch'io ad andare a casa sua e ho potuto ritrovare i miei due figli.
Caritas ci racconta la sua vita, i massacri del 59, del 63, del 73 contro i Tutsi. Ci parla del suo matrimonio con un Hutu moderato.
Non può oublier. On a eu des moments tellement difficiles qu'on ne peut pas oublier. Par exemple, si je commence à ma propre famille, j'ai perdu mes parents, mes frères et sœurs, tout.
L'impossibilità di dimenticare per lei che ha perso fratelli, genitori, parenti. Ma ci parla anche di un futuro diverso, delineato in fondo già da anni dalla sua amicizia con Yukunda. Dalle forze del bene e da un paese che secondo lei non precipiterà mai più nel baratro.
Je suis convaincu che il Rwanda ha completamente cambiato dopo il 94. E très vite d'ailleurs. Parce que voir comment c'était le drame del 94, vraiment, on croyait que c'était la fin du monde.
Dicimo, tu muciza Yesu, dicimo, tu muciza Yesu, akana fataneza, akana tahoneza, akana fataneza, mazeneza.